dicevamo che il libro dei numeri è il libro dei rimpianti, delle mormorazioni, delle critiche. Oggi ascoltiamo la critica più importante di tutte nel libro dei numeri. La critica che non viene dall'esterno, ma viene dall'interno. Tre fratelli si separano. Come avrà detto, dirà poi Gesù, due contro uno e uno contro due. Aronne e Maria contro Mosè. Il motivo? Perché Mosè si era sposato con una donna che non era di Israele. Ma il testo risulta in qualche modo complicato. Per esempio, la critica nasce da questo dissenso per via del matrimonio, ma poi quando Dio interviene non giustifica Mosè dicendo ha fatto bene, ha fatto male, lasciatelo perdere, è legittimo. Dio risponde ma parlando della profezia, non del matrimonio di Mosè. Un altro aspetto complicato di questa lettura: Aronne e Maria parlano contro il fratello, ma quando Dio interviene punisce solo Maria, e Aronne perché non l'ha punito? Maria diventa lebbrosa e Aronne? E un terzo aspetto complicato è dato da questa umiltà disarmante di Mosè. I suoi fratelli parlano contro di lui al punto che interviene l'Onnipotente e lui è descritto come l'uomo più umile della terra. E per giunta, dopo il castigo inflitto alla sorella, deve pure pregare per la sorella che poco prima aveva parlato contro di lui. È un testo contorto che vuole dire: la prima più grande mormorazione, il più grande difetto, ciò che blocca il cammino del popolo di Dio verso la terra promessa, non sono gli egiziani, non è il mare, non sono i fulmini, non sono i nemici esterni, è la gelosia. Questo vuole mettere a fuoco il brano del libro dei numeri. La gelosia è una mala pianta che può bloccare una nazione intera, perché se si blocca Mosè, si blocca tutto Israele. A causa della mormorazione gelosa di due, viene compromessa la stabilità di tutto il popolo. Per questo interviene addirittura Dio che scende con la nube e provoca una soluzione, anche col castigo. Secondo effetto, ciò che è veramente il tarlo anche delle famiglie più sacrosante, delle amicizie più pure, delle familiarità di sangue più sostanziose, e la gelosia. Nessuno può sentirsi assicuro di fronte a questo nemico. Anche nella famiglia più intima che guidava Israele nasce questa mala pianta. Il matrimonio, si sposò o meno con una chenita, è secondario, perché non lo accusano di questo, né Dio risponde su questo versante del matrimonio. Il matrimonio è un pretesto perché Aronne e Maria sfoghino finalmente ciò che hanno contro il loro fratello. E Dio ha parlato solo con lui, non ha parlato pure con noi. Ecco, la parola del Signore oggi ci vuole mettere dinanzi questo fatto che è veramente sostanzioso per noi battezzati, per noi ordinati, per noi consacrati, perché è successo proprio in una famiglia di consacrati. Aronne era il primo sommo sacerdote, Maria era quella che per prima aveva intonato le lodi del Signore dopo il passaggio del Mar Rosso, e Mosè era Mosè. Dio dice: io parlo con lui faccia a faccia, non dovete toccarlo. Nella famiglia più sacrosanta nasce il tarlo peggiore, che viene dall'interno e non dall'esterno. È una maniera con cui la parola del Signore vuole avvertirci: attenzione, perché il problema della gelosia è come la nebbia, come succede qui in Lago Maggiore. Arriva lentamente, non te ne accorgi e te la tieni dentro, scende lentamente, non fa grandi fracassi, e poi a un certo punto te ne senti pieno, ti senti nel bel mezzo e usi l'ultimo pretesto, che è il più ridicolo, per inscenare una grande lotta. Il mestiere della gelosia, del confronto, del risentimento è questo: venire piano piano e creare un grande dissidio che mette a repentaglio anche le situazioni migliori, che diventano solamente al contrario. Qual è la soluzione? La prima ce la indica Mosè, una soluzione dal basso, che è il silenzio. Mosè è l'uomo umile che anche quando sente queste pugnalate alle spalle proprio del fratello e della sorella, non cerca spiegazioni, non impastisce un tribunale, neppure entra in un dialogo, né deve spiegarsi, giustificare, dare dimostrazioni. Non ci sono parole che tengano contro la gelosia, non ci vogliono spiegazioni. La gelosia è un nemico feroce che si mangia tutto, per cui il silenzio è la risposta più bella, l'umiltà più disarmante, rimanere al proprio posto, non cambiare, non fuggire, rimanere nella umiltà, non lasciarsi contagiare. Per questo Maria contrae la lebbra, per dire che la gelosia è una contrazione di un morbo maligno. Come si fa a rimanerne al di fuori? Non lasciarsi contagiare, né con la parola né con le discussioni, rimanere puliti. E un'altra soluzione contro la gelosia non è quella di appellarsi ai superiori, ma è quella di pregare. Appena è leprosa, Aaron dice: per favore, prega per lei. Mosè avrebbe detto: ben vista, tenetevi la bella conseguenza, pagatele le conseguenze che avete voluto, ora dovete spiare. Invece no, Mosè addirittura grida a Dio per la sorella, e di nuovo il testo è tagliato al punto in cui lo dovevano tagliarlo, perché la parola del Signore dice: Dio esaudì la preghiera di Mosè e liberò Maria dalla lebbra. C'è una maniera di liberazione dalla gelosia anche in questa lebbra, ed è la preghiera. Quindi il silenzio e l'umiltà disarmante, che non si appella a dimostrazioni o a evidenze, e poi la preghiera, il soccorso di Dio. E Dio, quando scende in soccorso, che cosa fa? Interviene richiamando al servizio, ricreando la coesione, manifestando la familiarità. Io non mi espongo davanti a Mosè con enigmi, visioni, cose occulte. Faccia a faccia occorre avere rispetto di questa familiarità che Dio ha con il suo servo principale. Allora questa comunione con Dio crea la comunione con gli altri. La gelosia si distrugge da lì dentro, seguendo l'altro per com'è davanti a Dio. Ogni malumore, ogni risentimento è naturale che possa venire, siamo peccatori, figli dell'istinto del peccato originale. Come si sgretola? Da lì dentro, guardando al fratello in maniera rinnovata. Come lo vede Dio? Io vedo Mosè come uno che mi guarda faccia a faccia, così dovete vederlo. E la visione soprannaturale sul fratello che cambia la gelosia, la sgretola, e fa sciogliere dal mio cuore l'invidia, il confronto, la comparazione, che a volte sembrano inevitabili. Dio guarda Mosè con delicatezza, con la dolcezza di un rapporto a tu per tu, senza filtri e senza schermi. Ecco il bel risultato che ci insegna oggi la parola del Signore: la dolcezza, la delicatezza. In un mondo ruvido, in cui ci avviciniamo e ci scorticchiamo e ci sanguiniamo, in cui con le parole, con i gesti, con la distrazione, con le noncuranze, con caratteri forti ci scortichiamo, persone sensibili sono scorticate da una parola. Noi stessi ce ne accorgiamo quanto ci fa male, molto una reazione, un modo di dire, una presa di decisione. Noi perché ci siamo? Non per scorticarci, ma per essere la dimostrazione che ancora oggi è possibile la delicatezza. E che cos'è la delicatezza? Passare accanto agli altri, sfiorandoli senza fare loro del male, senza graffiarli, usando loro quella gentilezza che viene da un cuore che è in pace con se stesso e con Dio. Se non siamo in pace con noi stessi, ce la prendiamo con gli altri, ci ingelosiamo. Se il nostro cuore è in comunione con il Signore, tutto il resto appare pulito. Se l'occhio è pulito, tutto quello che vedi è limpido, dirà Gesù. Chiediamo allora al Signore che ci ammaestri in questa via della delicatezza, soprattutto noi che dobbiamo diventare maestri di comprensione, di dialogo, dobbiamo allontanare questi demoni che ci insidiano anche nelle comunità più sacrosante. Chiediamo al Signore che ci mantenga al sicuro, che allontani da noi questa lebbra e ci dia la vera soluzione, il vero antidoto, che è quello indicato da Dio, a tu per tu con Mosè. Dove c'è la comunione profonda col Signore, anche la concordia fraterna aumenta di spessore. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.